La docuserie Sampa dei 5 episodi da un'ora circa l'uno intitolati Nascita, Crescita, Fama, Declino, Caduta, Oblio, di sicuro si può dire una cosa, che malgrado si tratti di una serie documentaria e l'impianto narrativo sia quello del documentario più classico, la si segue ed è avvincente proprio come le migliori serie di fiction, di finzione. Almeno questa è stata la mia impressione da spettatore, ma voglio che sia la nostra prima ospite di oggi a dirci la sua. Abbiamo con noi Moira Bubola. Moira, buonasera e benvenuta a Diderot.
Buonasera Mario e buonasera al pubblico di Diderot.
Moira, a te questa serie di cui tutti parlano e che tante polemiche ha sollevato finora è piaciuta oppure no?
Mi è piaciuta molto, non posso qui esimermi dal raccontare che sono caduta in questa trappola narrativa congegnata alla perfezione come tutti coloro che hanno passato appunto un'intera giornata davanti alla televisione. Perché parlo di trappola narrativa? Perché tu hai detto molto correttamente che si tratta di una docu-serie. È labile il confine tra docu-serie e docu-fiction. Qui, per dare qualche elemento a chi non ha ancora visto, abbiamo la storia di San Patrignano, sì, ma degli inizi, da quando Vincenzo Muccioli l'ha fondata, dunque siamo nel 1978, e arriviamo fino alla morte di Muccioli nel 1995. Dunque la storia di San Patrignano e la storia di Vincenzo Muccioli aderiscono l'una all'altra. La comunità è ancora attiva adesso, è sopravvissuta al suo fondatore. Una trappola narrativa perfetta, non abbiamo nessuna voce narrante, non abbiamo nessuna ricostruzione. Hanno fatto un lavoro sia di scrittura sia di regia meticoloso e lunghissimo. Pensate che dei tre anni sì abbondanti nei quali la serie è stata sottoposta a Netflix, hanno iniziato a raccogliere tutti i documenti, 200 e passa ore dagli archivi della RAI, sono stati scandagliati tutti. Un anno e mezzo è servito soltanto per il montaggio. La regista Cosima Spender, che è sposata con uno dei più interessanti montatori, vive a Londra questa coppia, ha proprio dedicato tutto il suo tempo a ripassare al pettine ogni intervista che avevano realizzato, perché hanno anche girato delle interviste con chi da San Patrignano è uscito, magari uscito attaccando e criticando Muccioli, oppure è restato all'interno di San Patrignano. Tra queste voci, diciamo che quella che colpisce di più è la testimonianza di Fabio Cantelli. Fabio Cantelli è stato al tempo di Muccioli responsabile per dei rapporti con la stampa ed era anche lui un tossicodipendente, dunque molto legato a Vincenzo Muccioli, alla San Patrignano delle origini, e si racconta con una profondità, lui poi ha studiato filosofia, un'introspezione e anche un'angoscia che cattura il pubblico. Diciamo che l'elemento empatico è stato molto cavalcato anche con le musiche. Insomma, io sono caduta in questa trappola. Continuo a dire questa parola perché Netflix, insomma, lavora proprio su questo tipo di documentario. Definiamolo documentario? Non lo so, una domanda molto aperta. Secondo me qui c'è bisogno di qualche anno per capire se questa è la nuova strada del documentario e a che cosa porta, perché vediamo che in Italia l'opinione pubblica ancora oggi è spaccata, ma qui c'è tutto il discorso della rimozione del paese nei confronti della tossicodipendenza, di come negli anni 70 la tossicodipendenza fosse stata affrontata dallo Stato italiano e dalla rimozione della figura ingombrante, divisoria, polarizzata di Vincenzo Muccioli.
Moira, volendo addentrarci un po', ci proviamo nella complessità dei materiali narrativi che compongono e che vengono presi in considerazione da questa serie, mi pare di poter dire che sono due gli elementi principali. Tu parlavi appunto del materiale d'archivio, che è da una parte importante, poi però ci sono anche le interviste, diverse interviste dei testimoni di chi in un modo o nell'altro ha conosciuto, ha avuto a che fare con Vincenzo Muccioli dall'altra. Ci sono per esempio il figlio di Vincenzo Muccioli e tanti altri ragazzi all'epoca che si sono trovati a vivere in maniera più o meno critica l'esperienza di San Patrignano. Una serie che, pensando ad altre produzioni di Netflix, a me ricorda molto Sampa, è The Wild Wild Country, che racconta invece l'esperienza americana del guru indiano Osho Rinesh. Una setta, un leader carismatico e anche controverso, insomma, elementi che si ritrovano.
E certo, perché sono questi gli elementi che ci portano ad rimanere incollati alla televisione e alla serie. Se noi non avessimo avuto la figura di Vincenzo Muccioli, non poteva essere raccontato nulla di così forte, perché parte tutto da lui, da questo personaggio carismatico con un passato fatto di tante ombre. Nella serie televisiva, appunto, Sampa, vediamo anche la testimonianza, ascoltiamo anche la testimonianza non solo del figlio ma anche del fratello, che ci racconta di suo fratello Vincenzo in una maniera abbastanza distaccata e chiaroscurale. Insomma, in famiglia lo vedevano un po' come il matto di casa, una persona che non aveva né arte né parte, che si è inventato allevatore di cani, i cani e il puro sangue, grande passione di Vincenzo Muccioli. E diciamo che la forza di queste serie televisive nel metodo alla Netflix, infatti trovo molto importante che tu abbia citato la serie televisiva, la docuserie dedicata a Osho. Perché? Perché questo è proprio un modello Netflix e non si esce da questo binario. È la prima docuserie che Netflix produce in Italia e segue passo passo quello che è stato fatto negli Stati Uniti. Dunque c'è una forte tensione narrativa, un arco di anni ben preciso di cui si decide di parlare, perché non si racconta tutto, ma si racconta solo un determinato periodo. Dunque ci deve essere un personaggio che ti tiene attaccato, ci devono essere molti aspetti oscuri e morbosi, e soprattutto quello che più, diciamo così, è importante, viene fatto un grande lavoro di montaggio. Cosa vuol dire un lavoro di montaggio? Che tantissimi dei racconti che sono stati fatti dagli intervistati non sono entrati nel documentario. Beh, è logico che gli autori hanno una loro visione, non c'è un documentario obiettivo, però qui non ci sono neanche quelle sbavature che ti lasciano intravedere un'altra possibilità. Nel senso, mi è piaciuto molto, però sono molto cauta.
D'accordo. E tra le polemiche, perché c'è da dire che appunto questa serie ha sollevato non poche polemiche per via del personaggio protagonista, poi in fondo della serie, che è Vincenzo Muccioli, una figura ingombrante. Tra le polemiche che hanno accompagnato l'uscita e ancor di più il successo, per certi versi anche inatteso, di questa docuserie, c'è il fatto che che sia stata costruita soprattutto su materiali d'archivio che arrivano, lo ricordavi tu, per la stragrande maggioranza dalle teche Rai, dunque dal servizio pubblico. Servizio pubblico dal quale ci si aspetterebbe, almeno secondo alcuni, un po' più di coraggio nell'affrontare temi come questo, no? Temi controversi come questo, ma che però, certo, fanno anche parte della nostra memoria più o meno recente. Credi che dopo Sampa vedremo un fiorire di queste docuserie che tu definisci alla Netflix e quindi altre operazioni simili, magari anche, perché no, realizzate dalla RSI?
Ma questa è una domanda tranello che mi fai così. Allora, sicuramente ci deve essere una storia forte, e ci devono essere anche degli anni di distanza da quello che è accaduto. Infatti gli autori di Sampa lo hanno ribadito più volte, sia la stessa regista ma anche coloro che l'hanno scritta, perché è stata scritta da tre persone. Ci volevano anni per poter guardare con la giusta distanza. Che poi sia stata vista tutta questa vicenda con la giusta distanza, questo io non so dirlo e non me la sento neanche di prendere una posizione. Non dimentichiamo che la storia di San Patrignano e la storia di Vincenzo Muccioli è una storia molto profonda, che ha le tinte della tragedia. È morta una persona a San Patrignano, che è stata uccisa da un responsabile di una delle, diciamo così, dei corpi di guardia che erano all'interno della comunità. Questo è un dato di fatto, che Roberto Maranzano sia stato ucciso. Le catene c'erano, questo è un altro dato di fatto. Le persone non venivano incatenate a letto con delle lenzuola pulite, venivano sbattute dentro dei tini di vino o venivano sbattute nella porcilaia. Insomma, c'era una sorta di, diciamo così, far sentire il tossicodipendente sbagliato e relegarlo, chiuderlo e abusare di lui. Questo c'è stato. Poi è anche vero che Vincenzo Muccioli non è mai stato accusato se non per favoreggiamento nei confronti dei suoi ragazzi che avevano ucciso, perché lui li chiamava i suoi ragazzi, appunto, Roberto Maranzano. Qui non so se ci sarà, diciamo così, se c'è del materiale così forte. Questo è un materiale potente, esplosivo, che ancora una volta diventa divisivo per l'Italia.
Insomma, Moira, staremo a vedere che cosa ci offriranno le varie, insomma, televisioni pubbliche o, in questo caso, una piattaforma di streaming privata.
Ma sicuramente le mani più libere una piattaforma di streaming privata.
Questo probabilmente è davvero così. Insomma, comunque staremo a vedere. Io ti ringrazio per, insomma, questo tuo giudizio, questo tuo parere competente su Sampa, e noi fra poco avremo Grazia Zuffa, che con la quale entreremo un po' più nel merito su quella che era il contesto, su quello che era il contesto dell'epoca. Grazie ancora, Moira.
A voi, buona serata.